L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Sesta puntata. Morrissey dopo gli Smiths. In questa puntata diamo uno sguardo alla carriera di Morrissey da solista, ma permettetemi di concentrarmi solo su un determinato arco temporale che va da quel bellissimo album di debutto che è Viva Eight del 1988 al notevole Box and I del 93, e poi aggiungeremo anche canzoni dagli ultimi due album interessanti del nuovo millennio, che sono da You Are the Carry del 2004 e Ringleader of the Tormentors del 2006. Torniamo a quegli istanti e quei momenti di post scioglimento dei The Smiths. Morrissey in quel momento passa un periodo decisamente frastornato ed è anche perplesso guardando il continuo ping pong di Marr tra i diversi rockstar che lo chiamano a suonare. Tra questi anche i Pretenders di Chrissie Hynde, che secondo l'autobiografia di Morrissey le confida di essere delusa dai continui ritardi di Marr nei confronti della sua band. Ma questa è solo l'opinione probabilmente di un uomo e di un artista certamente ferito e disorientato, anche perché leggeremo invece le parole entusiaste di Marr nella sua biografia domani, quando parla del suo rapporto con Chrissie Hynde. La descrive invece Morrissey come una cinica rockstar. Sembra incredibile, ma Morrissey ha avuto problemi anche con un suo mito personale, il Duca Bianco. In realtà, inizialmente tra i due artisti c'era un grande accordo e si stimavano reciprocamente. In un loro primissimo meeting, in un ristorante di Hollywood, c'è un'immagine che fa molto Morrissey. Sono lui e il Duca che stanno mangiando e a un certo punto Bowie sospira le parole: «Oh caro, io non so come ho fatto a essere qui, intendo vivo, dopo tutto il sesso e le droghe che ho assunto». Ovviamente non è tardata la risposta di Morrissey con un sospirato: «E io ho fatto così poco sesso e così poco uso di droghe che non posso credere di essere ancora vivo, peraltro qui di fronte a te». I due inglesi però si sono esibiti insieme anche a Los Angeles nel 91. Uscì infatti una bella versione di Cosmic Dancer dei T-Rex, cantata dai due, se non erro, in un bel 7 pollici. E Morrissey racconta sempre nella sua biografia l'emozione che provò quando ascoltò la versione di I Know It's Gonna Happen Today, cantata proprio da Bowie. L'aveva scelta come cover nel suo nuovo album che stava per uscire, Black Tide, White Noise. Ma le cose poi con il Duca Bianco precipitarono nel 95, quando Morrissey fu invitato ad esibirsi in alcuni concerti di Bowie in Europa, ma fu presentato solo come un semplice guest, cosa che mandò su tutte le furie Morrissey. Ma intanto, I Know It's Gonna Happen Someday, David Bowie.
Oh,
Certamente i rapporti di Morrissey con le star, le superstar, non è mai stato così leggero, tra virgolette. Abbiamo detto da Chrissy Hynde che la descriveva come una donna poco empatica o dall'ironia molto caustica. Per non parlare di Siouxsie, con la quale si trovò il nostro Morrissey a registrare più tardi negli anni, una cover di una canzone di Timmy Euro, una delle eroine dell'infanzia di Motz. Ricordiamo che Heart, uno dei grandi successi di Timmy Euro, cantata però dalla nostra Rita Pavone, è una di quelle canzoni che Morrissey scelse nella playlist da lasciare sulla propria tomba. Ebbene, per due pagine intere della sua biografia, Morrissey racconta del carattere di Siouxsie, quasi impescutabile dietro i suoi occhi a specchio, così avvinghiato al suo personaggio e così altezzosa da apparire addirittura ridicola nel suo modo di fare. Ma torniamo al 1987-88. Stephen Street, intanto, voleva sollecitare Morrissey a fare qualcosa, anche perché alle calcagne c'era la discografica EMI che si aspettava il primo segno di vita da Morrissey. Così Stephen lasciò nella cassetta delle poste, come esattamente aveva fatto lui con Mar, una cassetta con dentro delle canzoni, dei demo, delle melodie, delle così arrangiamenti molto semplici da dare in pasto alla creatività lirica di Morrissey. Morrissey intanto sceglie anche un nuovo manager, Gay Coulson, che lavora con Peter Gabriel, quindi ha una certa esperienza con le star, e nonostante le perplessità di quest'ultima, Morrissey vuole lavorare sull'idea di Stephen Street per il suo primo lavoro di solista. Ovviamente Moz è pervaso dal desiderio che non sia in grado di farcela. Perfino il suo vecchio capo discografico della Rough Trade gli manda messaggi sarcastici del tipo: «Hai bisogno di soldi adesso che è finita con gli Smiths?» Per l'album sceglie come chitarrista Vinnie Reilly, raffinato compositore sui generis, che aveva per anni inciso album per la mancuniana Factory Records. La scelta appare comunque perfettamente in linea con le timbriche vocali di Morrissey e risulteranno molto eleganti le trame chitarristiche di Vinnie Reilly. Il primo singolo che lancia sulla nuova strada, senza più Mar a suo fianco, il nostro Morrissey, è Suede Head. Il video ebbe un bel girato nell'Indiana, tra le città di Marion e Fairmont, che in quel momento erano imbiancate da generose nevicate, e dove Morrissey viene accolto con entusiasmo dai parenti di una delle sue icone di sempre, James Dean. Ricordate, aveva mandato a Mar una cassetta, a proposito di cassette nella casella delle poste, avvolta in un foglio dove c'era una gigantografia di James Dean. E lui è proprio lì, nei luoghi dove la futura stella di Hollywood aveva vissuto, e nel video Morrissey viene ripreso in diversi punti simbolici della vita del giovane Dean, compreso quel fienile stalla dove James spendeva molto del suo tempo. Questa è Suede Head.
Why do you come here?
Live Aid originalmente doveva essere intitolato Education in Reverse, titolo che invece venne poi mantenuto solo per l'edizione australiana del disco, ed uscì nel marzo del 1988. Ebbe un successo addirittura superiore alle attese, giungendo al numero 2 delle classifiche inglesi e proponendo quel tipo di raffinato pop caratterizzato da arrangiamenti ricchi e curatissimi, quello proprio che avrebbe voluto fare Morrissey con gli Smiths nella ipotetica terza parte di carriera. I testi erano adattati al quaderno di poesie che Morrissey aveva composto privatamente negli ultimi tempi della sua esperienza con il gruppo ed esprimono esclusivamente e liberamente tutte le passioni che l'inglese era andato accumulando negli anni con gli Smiths. Quindi è una sorta di lascito post-Smiths, Viva Hate, da un certo punto di vista. È un florileggio di malinconie, di idiosincrasie. Queste ultime si indirizzano ovviamente tanto contro la politica quanto contro la società, rinverdendo quel legame con gli Smiths, con i testi che erano sociopolitici spesso e volentieri. Davvero Nicolista attribuì al suo lavoro un titolo che non lascia spazio ad altre suggestioni. Viva l'odio, non c'è possibilità di appello. Poche erano e del resto sono le cose che Morrissey non odia. Probabilmente la poesia di Yeats, Oscar Wilde, il frontman dei New York Dolls, Davy Johansen, James Dean, appunto. Amori contrastati, ambiguità sessuale, storie di perdenti incompresi, una critica spietata e sarcastica che si rincorre nei testi, perfettamente cuciti da questa voce peculiare e dagli arrangiamenti, che oggi forse suonano leggermente datati, ma che hanno ancora il fascino, grazie appunto ancora a quelle sei corde ben toccate da Vinnie Reilly. Di questo album c'è un secondo bellissimo singolo che vale la pena di riascoltare. Si chiama Every Day is Like Sunday. C'è un simpatico aneddoto legato a questo brano che racconta Morrissey. Poco dopo la pubblicazione incontrò in grande segretezza Michael Stipe, che anche lui stava così conquistando finalmente con gli R.E.M. uno status di band rock da successo globale. Si incontrarono per una classica tazza di tè. Stipe confidò a Moz di amare Every Day's Like Sunday, che gli sarebbe piaciuto anche lui scrivere una canzone così bella, e stava anche addirittura pensando di provare anche lui a fare la carriera da solista. Morrissey rispose laconicamente: «Ma io non avevo nessuna intenzione di fare adesso tutto da solo, avrei inciso altri 30 dischi con The Smiths», lasciando così a bocca aperta il buon Michael Stipe. Come avete sentito in questo brano, c'è il basso, rotondo, corpulento di proprio lui, di Rourke, che era tornato a suonare con Johnny, con Morrissey, scusate, stavo per dire con Johnny Marr, con Morrissey, e con lui anche il ritorno di Joyce. Infatti era così, all'inizio un po' perplesso Marr di questa decisione, ma comprese. Seguì proprio un tour che iniziò con un bellissimo concerto il 22 dicembre alla Civic Hall di Wolverhampton, con proprio una line-up composta da Joyce, da Rourke e da Greg Cannon, quel chitarrista che Marr aveva scaricato. L'atmosfera è bella e Moz non riesce a chiudere i brani senza che qualche fan faccia invasione di palco nel tentativo di abbracciarlo o baciarlo. Tutto questo caos festoso per fortuna che si venne a creare venne ripreso dal regista Tim Broad, che regalerà un bel estratto di queste scene per il video di The Last of the Famous International Playboy, che poi finirà su Bona Drag, bella raccolta di singoli incisi tra 1989 e 90. Poi in realtà la decisione discografica fu quella di fare un video molto anonimo di questa canzone che ci riascoltiamo. Bona Drag è un'ottima compilation, ha delle belle canzoni, fa proprio capire che Morrissey anche da solo ce la può fare. Però con questa compilation la collaborazione con Stephen Street, che aveva regalato i momenti migliori di questa carriera da solista di Morrissey, si spezza. Le ragioni dello split naturalmente arrivano per motivazioni quasi solo esclusivamente puramente economiche. Infatti era in questi primi 3 anni di carriera Moes aveva guadagnato più che nell'intero arco produttivo degli Smiths. 4 singoli su 4 nella top 10 e una carriera ancora tutta da scrivere. Il 4 marzo del 1991 esce Kill Uncle, il disco forse più strano della carriera del cantautore, scritto e registrato in un periodo di transizione in cui la partnership con Street non era più attiva e non aveva ancora iniziato quel felice connubio con Alan White e Buzz Brewer, che avrebbero dato poi al suono di Morrissey un tocco di, così, di anni 50, di rockabilly style, che gli avrebbe fatto molto molto bene al suo sound. Si avvale questo album strano e particolare degli arrangiamenti di Mark Dean Evin, dei Five Ground Attraction, che avevano ricevuto un notevole successo con la loro cantante Claire qualche tempo, Eddie Reader, scusate, Claire una canzone dei Five Ground Attraction, qualche tempo prima, e la produzione di Clive Langer e Alan Winstanley, che erano una coppia di produttori vincenti all'epoca del pop. Avevano lavorato anche con Loic Cole and the Commotion. Ad ogni modo, a dimostrazione della grande fiducia da parte dei fan, il disco riesce comunque a raggiungere il numero 8 delle classifiche e, a distanza di anni, è stato sostanzialmente rivalutato dalla critica e dal pubblico, al punto che 10 anni fa è stato fatto una bellissima reissue dalla Parlophone. Ma il 1992 rappresenta per Morrissey un ennesimo anno di svolta, principalmente dal punto di vista degli arrangiamenti. Infatti, attorno a sé prende questi ragazzi affiliati a scena rockabilly come Alan White e Buzz Brewer, e poi si fa aiutare per il nuovo album da un grandissimo chitarrista, Mick Ronson, ex chitarrista di David Bowie, che fu contentissimo di lavorare con il cantante di Manchester. Fu l'ultimo grande lavoro di Mick, che sarebbe morto poco tempo dopo la realizzazione di You Arsenal, che esce il 27 di luglio del 1992. L'album fu un enorme successo, davvero, un disco pieno di grandi canzoni, e riuscì anche ad entrare nella quarta posizione UK, guadagnando anche una nomination ai Grammy come Best Alternative Album. I concerti americani sono un grande successo per Morrissey, che descrive con sua così gioia come un vero e proprio momento di isteria da parte del pubblico nei suoi confronti per lottare per un suo biglietto. Ci fu una bellissima esibizione a Los Angeles per questo disco con David Bowie sul palco alla fine per cantare Starman. Eppure Morrissey nella sua biografia si sofferma su un particolare di triste e orribile cronaca nera. Gli dispiaceva che quando lui era così contento era finita sui giornali una notizia tristissima, quella di una ragazza, di una giovane 23enne che stava andando al concerto e che sparì dalla circolazione. Il suo corpo venne ritrovato solo un anno dopo ricerche in Arizona, dentro un freezer. In quel periodo di massimo fulgore negli States per Morrissey, però qualcosa si ruppe con gli inglesi, in particolare con la stampa musicale e ancor più in particolare con esattamente i giornalisti del New Musical Express, che l'accusarono di flirtare con la destra. La goccia che fece traboccare veramente il vaso fu un concerto al Finsbury Park insieme a, come supporto in realtà, per celebrare il ritorno di una grande band inglese, i Madness. Però era un contesto un po' particolare, perché per celebrare questo ritorno il pubblico era estremamente pieno di skinheads ubriachi, di semi-hooligan, e Morrissey si presentò con una camicia di lamé d'oro, che era un segno di antitesi rispetto un po' anche al vestiario del pubblico presente, e soprattutto sventolando la Union Jack, che all'epoca era presa come un gesto tipicamente di destra. Se poi associamo a tutto questo i testi di Morrissey e di quell'album che parla di valori antichi della nazione che stava perdendo, la miccia era stata accesa. E ovviamente i giornalisti del New Musical Express, che non vedevano di buon occhio Morrissey, presero la palla al balzo per andare contro di lui. Tutto questo lasciò un segno profondissimo in Morrissey per molto tempo. Il cantante però si riprende subito la scena proponendo forse davvero il suo migliore album in studio insieme a Viva Hate. Si chiama The Vauxhall and I, esce il 14 marzo del 1994. Come avrete notato, la carriera di Morrissey da quando sono sciolti gli Smiths e a meno per i primi metà degli anni 90, prima metà degli anni 90, è molto ricca, una discografia piena di dischi. Per questo album fu scelto come produttore Steve Lillywhite, un classico produttore rock, e il titolo richiama a un film del 1987, Whitney and I, citando il famoso quartiere gay di Londra. È un album che riflette quei momenti tragici in cui il cantante ha appena passato, proprio quello che abbiamo appena descritto, il concerto a Madstock, che fu veramente una ferita aperta per lui. E inoltre fa anche così luce su alcune perdite che stavano accadendo nella sua vita, oltre a quella che sarebbe poi successa con Mick Ronson e alcuni amici suoi. Nella canzone Now My Heart Is Full, che adesso sentiremo, Morrissey dice in un'intervista: forse ho esaurito le mie risorse e tutto è finito, una vasta collezione di dischi, video e cassette. Ma ora li guardo sotto una luce diversa. Non è più una cosa in cui io sento il bisogno di perdermi giorno e notte. Mi sono reso conto che il passato si è concluso davvero ed è per me un grande sollievo. Questa è la notevole Ma Now My Heart Is Full, da Vauxhall and I. There's gonna be some trouble. A whole house will need rebuilding. And everyone I love in the house will recline on an analog.
church quite soon. Your father cracks a joke and in the usual way empties the room. Tell all of my friends, I don't have too many, just some raincoated lovers, puny brothers. Dallow Spicer, Pinky Cubans, Rush to Danger, Wind Up Nowhere, Patrick Doonan, Raised to Wait. I'm tired again, I tried again, and now my heart is full. Now my heart is full, and I just can't explain, so I won't even try. Every jammy stressed but potent, loafing oafs in all night chemists, loafing oafs in all night chemists, under act express depression. Ah, but Bunny, I've loved you. I was tired again.
Commercialmente Vauxhall and I vale per Morrissey la top 20 degli USA addirittura, mentre in UK è il secondo album dopo Viva Hate a guadagnarsi la prima posizione. Vauxhall and I è l'album con l'eredità più importante per Morrissey. Non è a caso che nel 2014 sia uscita una bellissima reissue rimasterizzata che rimane un piacevole, assolutamente, momento d'ascolto. In questo album c'è una traccia che si chiama Hold On To Your Friends e qui si svela un altro amore cinematografico di Morrissey. Nella sua autobiografia racconta che voleva accompagnare il video di questa canzone con alcuni scampoli del film The Blue Lamp, film del 1950 che in italiano venne tradotto tragicamente con I giovani uccidono, e vedeva tra i protagonisti un giovane Dirk Bogarde, che è un attore inglese ma in origine olandese, forse Bogarde, forse pronunciato con una O più aperta, io la pronuncia olandese non la conosco bene, dovrebbe essere forse un po' più gutturale in realtà. E finì a recitare questo attore anche per Visconti, se non ricordate male, e addirittura per Come è morta a Venezia, e divenne attore di culto grazie a Portiere di notte di Liliana Cavani, dove interpreta un ex nazista che ha una relazione sadomasochista con addirittura un ex detenuta di un campo di concentramento, interpretato magnificamente da una giovane Charlotte Rampling. Morrissey tentò di avvicinarsi alla casa dell'attore ormai anziano per avere l'approvazione della sua immagine, ma Morrissey racconta che la reazione di Dirk Bogarde alla vista di Morrissey fu di terrore e di spavento, non avendo poi mai capito in fondo se questa reazione fosse tipica di un anziano oppure se veramente avesse paura di lui. Comunque, Bogarde sarebbe morto poco tempo dopo, ma rimane Hold On To Your Friends come una delle migliori canzoni di Vauxhall and I. Come abbiamo detto all'inizio trasmissione, ci siamo concentrati proprio su questi album di Morrissey che sono i migliori e tralasciamo un po' sommariamente il resto della discografia che seguirà Vauxhall and I, anche perché entrando poi nel nuovo millennio Mose farà parlare di sé più per ciò che dice che quello che fa in realtà nel contesto musicale. Da ricordare però che gli acerrimi nemici del New Musical Express nel 2002 lo inseriscono con ovviamente sotto nome con la sua band, il gruppo con Marr, gli Smiths, tra gli act più influenti degli ultimi 50 anni, cosa che insomma non fece così contento alla fine lo stesso Morrissey, visto che l'odio non era mai sopito dai giornalisti. Chissà poi chi cosa fu a scatenare tutto questo odio, chissà se lo sapremo mai realmente il perché. Morrissey si fece poi notare ovviamente per la sua consapevolezza sociale, politica, l'attentato alle Torri Gemelle, la guerra in Iraq e in Afghanistan, l'interesse per le stratificazioni sociali, le minoranze etniche del paese, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, L'attacco sistematico alle politiche di Bush, infine l'appoggio alla candidatura di Obama, sono alcune delle linee guida che negli anni ha contribuito a definire Morrissey, ancor più se possibile come personaggio politico impegnato, non sempre però con campione di coerenza in effetti. Gli anni, tra i primi anni del nuovo millennio, li spende spesso e volentieri a Los Angeles. Viene addirittura invitato a comparire in una scena di un cult serie TV che è Friends, per fare il cantante depresso, ma lui con grande così nonchalance declina l'invito di comparire lì. Negli stessi giorni a Los Angelini incontra con grande piacere una cantante che gli è sempre piaciuta, Nancy Sinatra. Gli regalerà una canzone che sarà poi presente nel 2004 in uno dei suoi album migliori del millennio nuovo, che si chiama You Are the Carry. La canzone è Let Me Kiss You, che compare anche appunto nell'album di Morrissey, ma che verrà anche così regalata a Nancy Sinatra, che ne farà una sua versione.
There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I think I found mine. Yes, I do. I have found mine. So close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you.
Questa canzone era una sorta di appetizer dell'album che sarebbe arrivato poco tempo dopo, il 17 maggio del 2004. Esce infatti You Are the Carry, che è registrato a Los Angeles con il producer Jerry Finn, orfano sin dalla nascita, ma che era molto simpatico a Morrissey, con cui fece un ottimo lavoro. C'erano i suoi ovviamente validi musicisti che lo accompagnavano ormai da anni, e arrangiato appunto con Burrell White insieme a lui e a Jerry Finn. Si presentò al mondo con il singolo Irish Blood, English Heart e una nuova etichetta, l'Attack Records, che fece diventare l'album subito quasi un numero uno nella classifica inglese, se non fosse stato per i Keen, che all'epoca stavano letteralmente dominando le classifiche con la loro musica leggera. Ma Irish Blood, English Heart è una canzone notevolissima che è diventata insomma un must nella discografia di Morrissey.
Irish
And I will die with both of my hands untied. I've been dreaming of a time when the English are sick to death of Labour and Tories and spit upon the name.
Questa canzone era l'ultima canzone che abbiamo ascoltato di questo album molto molto interessante. Alla fine del tour del 2005 gli Arikay avrebbero dovuto riportare Moz a Los Angeles, risultarono cancellati, costringendo così l'artista a rimanere in Italia. Esattamente a Roma per qualche giorno inizia così l'innamoramento di Morrissey per Roma, dove soggiornerà alla fine per un lungo periodo. Naturalmente, come lui stesso ha confessato nella sua autobiografia, la permanenza a città è stata resa più piacevole da una relazione tenuta molto molto segreta con un ragazzo che lui chiama Gelato, un ragazzo italiano con il quale trascorrerà molto tempo nelle stanze dell'Hotel de Russie e a Piazza del Popolo e poi a Trastevere. In alcune passeggiate notturne fatte in Piazza Euclide si porta con sé addirittura un registratore per sentire il rumore del traffico, il rumore della Roma notturna, che finiscono in un brano del nuovo album.
The youngest was the most loved, the youngest was the shielded. We kept him from the world's glare, and he turned into a killer. Retrusay knows, turned up and mischievous. Forget me not eyes that cried if we ever left his side. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. A small boy. Blush it rose if he had to say hello. A lopsided grin, strained to keep the shyness in. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most. The look was up before him, with a lovely wife beside him. The youngest was the most loved, the youngest was the cherub. We kept him from the world's glare, and he turned into a killer. There is no such thing in life as normal.
L'album esce nell'aprile 2006 e traspare tutto questo amore per Roma in alcune foto, lui con la Vespa. Anch'io ho cercato di, così, tramite amici, di capire dove si potesse beccare Morrissey, ma non fu assolutamente facile. Ad ogni modo, le lunghe passeggiate in questa città eterna, l'avvicinamento anche alle scritte di Pasolini, al cinema di Visconti, della Magnani, rientrano nel disco romano di Morrissey. E un altro personaggio importante rientra nel disco, ovvero il grande Ennio Morricone, che arrangiò per l'album, ed è poi la canzone con la quale ci salutiamo, Dear God, Please Help Me. Pensa, dice Morrissey nella sua autobiografia, che il maestro aveva appena rifiutato di lavorare con gli U2 e David Bowie e forse per un colpo di fortuna, anche grazie a Tony Visconti, riuscì a fare questo brano insieme. Ultimo piccolo aneddoto finale che fa capire un po' la grandeur del personaggio, ma anche le cose simpatiche che gli sono accadute intorno alla sua vita incontrando grandi star, è quando sempre a Roma incontra il grande Elton John, il quale gli dice che anche lui è stato sempre un grande fan degli New York Dolls e Joe Bryant e che ha sempre considerato David Bowie un vampiro. Ecco, così si chiude anche il cerchio del rapporto con David Bowie, che viene poco elegantemente ricordato nella sua biografia da Morrissey. Ma elegantemente finiamo questa nostra puntata con Dear God, Please Help Me, canzone arrangiata da Ennio Morricone per il suo disco ultimo, il miglior disco suo, Ringleader of the Tormentors.
With his hand on my